Eccoci, eccoci, siamo qua.
Eccoci, benvenute e benvenuti a un nuovo episodio delle Foto News di Fotoradio, il podcast dove si parla di fotografie, prendendo spunto da un fatto di cronaca o una ricorrenza. Il fil rouge di questa puntata è l'anniversario dei 75 anni dal 9 agosto 1945, quando gli americani sganciarono la bomba atomica su Nagasaki. Cominciamo!
その中に8月8日 長崎 は灰の町と書かれたところがあったそうです。それをうちの父はもうそれ信じたんですよ。それを信じた父は
Non è facile raggiungere Nagasaki. Anche noi nel febbraio del 2020, quando andammo in Giappone, abbiamo dovuto staccarci dal gruppo e fare un viaggio di altre 5 ore da Kyoto per raggiungere il Kyushu e da lì Nagasaki, porto importante del Giappone, a 1300 km a sud-ovest da Tokyo. A Nagasaki, il 9 agosto del 1945, esplosa la seconda bomba atomica sganciata dagli americani, 3 giorni dopo quella che colpì Hiroshima. Le cronache ci dicono che il bombardiere che trasporta Fatman, la bomba con 6,4 kg di plutonio, quella mattina si dirige verso Kokura, altro centro importante del Kyushu. Ma è nuvoloso e dopo alcuni passaggi sopra la città l'aereo decide di dirigersi verso l'obiettivo secondario, Nagasaki. Anche lì però il tempo non è buono, ma il comandante non vuole rischiare di tornare indietro con poco carburante e una testata nucleare a bordo. Quindi sgancia e colpisce la zona industriale a circa 4 km dalla città. Il conto dei morti è impietoso. Immediatamente muoiono 70.000 persone e altrettante moriranno nei giorni e nei mesi seguenti. Per quanto inferiore come dimensioni e importanza rispetto a Hiroshima, la bomba su Nagasaki è ovviamente altrettanto tragica e ha alcune peculiarità che anche grazie alla fotografia è stato possibile registrare. E oggi proviamo a raccontarle. La nostra fonte per questa puntata delle Foto News è un solo libro. L'ho trovato al bookshop del Museo della Bomba Atomica di Nagasaki e raccoglie una serie di scatti effettuati nei giorni immediatamente successivi a quel 9 agosto del 1945. Con un po' di difficoltà si può reperire tramite Amazon UK. Vi lascio il link al solito sul sito fotoradio.info. La voce che sentite da un po' sullo sfondo è di Sachiko Matsuo, una delle sopravvissute alla tragedia della bomba atomica. Sta raccontando la sua storia di quei giorni. Dice Sachiko che erano stati lanciati dei volantini che avvisavano che l'8 agosto Nagasaki sarebbe stata rasa al suolo. Il padre di Sachiko costruisce allora una piccola baracca su una collina appena fuori città. La famiglia Matsuo si trasferisce lì il giorno 7 e il giorno 8, ma però non accade niente. La mattina del 9 vorrebbero tornare a casa, ma il padre si oppone. Gli Stati Uniti, dice, sono un giorno indietro, ricordate. Poche ore dopo, infatti, Fatman viene sganciata. Moriranno in molti quel giorno, ma alcuni si salveranno, come Sachiko e la sua famiglia. I sopravvissuti si chiamano i Bakusha, coloro che sono stati colpiti dal bombardamento. Che devono vivere anche un altro dramma, che è quello della discriminazione, che durerà per anni. Le conseguenze dello scoppio nucleare erano ancora ignote, in parte anche agli americani, figuriamoci alla popolazione civile giapponese. Fa presto a diffondersi l'idea che l'esposizione alle radiazioni potesse avere impatti anche contagiosi. Così gli Bakusha restano isolati. Per anni le persone che avevano segni visibili delle bruciature furono tolte dal contatto con il pubblico nei vari uffici pubblici. O anche a quel tempo i matrimoni erano in gran parte combinati e furono tutti annullati i matrimoni che prevedevano che uno dei due coniugi fosse un Ibakusha. E di gente che si salva parliamo adesso, guardando un po' di foto dal libro che vi dicevo. Tutti gli scatti li trovate come al solito sul blog fotoradio.info e sul video YouTube che le mostra tutte in sequenza. Il link è in descrizione. La prima foto è di una donna che sorride. La foto è di Yosuke Yamahata, uno dei maggiori contributori al libro che stiamo guardando oggi. È un fotografo militare, aveva 28 anni al tempo, è a Nagasaki per fare foto di propaganda per l'esercito e si ritrova a documentare le città in rovina il giorno dopo l'esplosione atomica. È il 10 agosto del 1945. Yamahata scatterà 119 foto, la maggior parte di fredda distruzione, con un taglio quasi tecnico, quasi documentaristico. Ma non è il caso di questa foto, la foto della donna che sorride. Sullo sfondo macerie e distruzione, dietro la polvere in lontananza si vede un edificio che ha resistito allo scoppio. La ragazza emerge dal terreno con le proprie forze, guarda in camera, sorride al fotografo. Forse una foto in posa, forse una gioia vera per essere riuscita a sopravvivere, anche se intorno a lei 70.000 persone hanno perso la vita. La prima esigenza per chi è sopravvissuto all'esplosione è acqua. Su questo fatto c'è una storia straziante che vogliamo raccontare, narrata da Inosuke Hayasaki, un bambino che vaga tra le rovine e trova gente agonizzante. Sente un uomo che chiede acqua. Uno degli effetti dell'esplosione nucleare è quella di creare una grande ondata di calore, migliaia di gradi, che secca tutto. Il bambino trova una sorgente d'acqua, un uomo lì intorno gli dice di non dare però acqua ai feriti, perché potrebbe ucciderli. Ma il bambino non sa resistere alle implorazioni e fa la spola fra questa piccola risaia dove ha trovato questa piccola fonte d'acqua e il luogo dove aveva recuperato i feriti. Tra l'altro tra questi feriti trova un amico, Yamada, che ha la pelle sciolta, dirà nei suoi racconti, con la carne viva esposta. Anche lui chiede acqua. Inosuke gli dà dell'acqua. 5 minuti dopo Yamada però muore, come molti altri. Inosuke racconta che continuerà a pensare a quell'uomo che lo aveva avvertito di non dare acqua ai feriti e si è chiesto per anni che cosa sarebbe successo se lui non avesse dato acqua. Dare conforto ai feriti è una delle prime preoccupazioni. Vediamo un'altra foto di Yosuke Yamata, che è il primo piano di un bambino che ha una palla di riso in mano. Al contrario della ragazza che abbiamo visto prima, questo bambino non sorride per niente. Guarda il fotografo con uno sguardo che arriva a tutti noi come se ci chiedesse conto di quel che abbiamo fatto, mostrando le cicatrici in viso. Carol Squires è una giornalista del New York Times che nel 1995 commenta una mostra delle foto di Yosuke Yamata. Nel suo articolo dice che le fotografie di Yosuke non sono foto di guerra, dove ci si aspetta che due parti si contrappongano e combattano sul campo. Questa, dice Squires, è fotografia dell'annichilimento, della distruzione totale, dell'annientamento. E il bambino con la palla di riso e il suo sguardo ne è un ottimo esempio. Immediatamente dopo lo scoppio della bomba, le famiglie sono divise e molti vagano fra le rovine per cercare i propri cari, i propri conoscenti. Yosuke Yamata incontra due fratelli che cercano i parenti. Il più piccolo è ferito ed è portato in braccio dal più grande. Le foto commoventi che Yamata ci ha consegnato sono tante e questa è una di quelle più intense, anche se non c'è dolore negli occhi del ragazzo, ma c'è però una forte concentrazione nel supportare il fratellino e nel voler ritrovare i propri genitori. Le storie degli Ibakusha ci consegnano molte testimonianze di storie simili ai due ragazzi immortalati da Yamata. Una di queste storie è di Hiroyasu Tagawa. Il ragazzo ha 12 anni e insieme alla sorella più piccola viene mandato dalla zia che vive fuori in Nagasaki mentre i genitori restano in città. Infatti si sapeva che probabilmente sarebbe arrivata una bomba sulla città e quindi lui fu allontanato. La mattina del 9 agosto Hiroyasu vede l'esplosione, la gigantesca esplosione da lontano con la sua colonna di fumo e decide di andare di corsa verso Nagasaki per trovare il genitore. Trova la madre per strada che lo conduce dal padre che era in un rifugio. L'uomo lavora in una fabbrica e maneggiava durante l'esplosione elementi chimici pericolosi. Quindi quando è esplosa la bomba il materiale gli è finito sui piedi, gliel'ha di fatto sciolti. Hiroyasu decide di aiutare il padre, lo porta in un ospedale da campo improvvisato dove i dottori gli tagliano i piedi con una sega da carpentiere. Il padre morirà 3 giorni dopo e Hiroyasu resterà col dubbio se ha fatto davvero la cosa giusta, a 12 anni, a portarlo in quell'ospedale. Tornato a casa, Hiroyasu vedrà anche la madre morire subito dopo. Uno degli effetti della bomba atomica su Nagasaki, e per la verità è successo lo stesso anche a Hiroshima, è quello di creare delle ombre sui muri che derivano dall'esposizione del flash dell'esplosione. Da quel colletto, quando si scinde l'atomo di uranio e di plutonio, si libera una grande quantità di energia che genera una luce enorme con radiazioni termiche di migliaia di gradi che vaporizzano tutto quello che si trova nelle vicinanze. Quando l'onda trova dei corpi o degli oggetti, questi vengono istantaneamente inceneriti ma assorbono energia creando un'ombra che viene quindi fissata sul muro, sulla parete che sta immediatamente dietro, e il flash non riesce quindi a bruciare lo spazio che è occupato dall'ombra. Abbiamo una foto che trovate sempre su fotoradio.info, presa nel settembre del 1945 da Eiichi Matsumoto, che mostra una di queste ombre sulla parete di una casa. C'è una scala e c'è un uomo, e di quella scala e di quell'uomo non resta che l'ombra. Ma l'esplosione della bomba atomica su Nagasaki, oltre che alle storie delle persone che si sono salvate, porta anche alla distruzione di case, di fabbriche, di scuole. Non è facile trovare un ground zero, visto che la distruzione è diffusa su gran parte del territorio. Una foto sempre di Yosuke Yamata è un campo largo sull'incrocio di Matsuyama Machi, di fianco a quello che oggi è il Parco della Pace per le vittime della bomba atomica, poco a nord di Nagasaki. Poche persone percorrono una strada difficilmente riconoscibile, tutto quel che c'era intorno è raso al suolo. Un'altra storia che merita di essere raccontata da Nagasaki è quella della cattedrale cattolica di Urakami Tenshudo. I cristiani non hanno avuto vita facile in Giappone e a partire dal 1600 erano perseguitati e vittime di varie torture e crocifissioni. Verso la fine del 1800 la situazione si alleggerisce un po' e più di 3.000 cristiani si ritrovano a Urakami, nella parte nord di Nagasaki, e decidono di costruire la prima cattedrale sul territorio giapponese. Ci misero 30 anni, i lavori terminarono nel 1925, è la più grande costruzione cristiana dell'intera Asia. 20 anni dopo, il 9 agosto 1945, ad appena 500 metri di distanza, scoppia Fatman, la bomba atomica, che distrugge gran parte del sito. Quello che era diventato un monumento alla resistenza contro la persecuzione secolare dei giapponesi, ora è ridotto in rovine proprio dagli occidentali. La foto è di Shigeo Hayashi, presa a ottobre del 1945, e mostra il portone ormai aperto sul nulla, con due statue all'ingresso annerite dall'esplosione. Un'altra statua è diventato simbolo di questa tragedia, è la statua di Sant'Agnese, una martire del secondo secolo sgozzata dai romani e per questo raffigurata con un agnello in braccio. La statua era dentro la cattedrale di Urakami Tenshudo ed è stata ritrovata a faccia in giù con il retro completamente rovinato dall'onda di calore. Adesso quella statua di Sant'Agnese è esposta nella sede delle Nazioni Unite. Questa rassegna mi sa che mi è venuta un po' cupa e triste, ma la crediamo doverosa per ricordare questo fondamentale avvenimento nella storia dell'uomo e anche per ricordare il lavoro dei fotografi che ci hanno portato queste testimonianze, spesso a costo della loro vita. Yosuke Yamata, il fotografo che ci ha condotto attraverso questo viaggio nel disastro di Nagasaki, è morto 20 anni dopo lo scoppio della bomba, quando ne aveva solo 48, per cancro all'intestino. L'ultima foto che guardiamo oggi è ancora di Yosuke Yamata ed è una foto che si può dire densa di speranza. Sullo sfondo ci sono rovine, fumo, una città ormai rasa al suolo. In primo piano c'è una donna. Aggrappato alle spalle di lei c'è un bambino. In mano la donna tiene una tinozza che, dirà dopo al fotografo, conteneva i resti della sua famiglia. La donna guarda l'orizzonte senza disperazione e probabilmente anche senza grandi idee su cosa avrebbe potuto fare per lei e per suo figlio superstite. Ma tra il passato che tiene nella tinozza e il futuro che tiene sulle spalle, pare comunque determinata ad andare avanti. Eccoci arrivati in fondo a questo percorso di distruzione e di fotografie, ricordando la tragedia di Nagasaki il 9 agosto 1945, con gli scatti di molti fotografi e soprattutto di Yosuke Yamata. Sul sito fotoradio.info potete trovare tutte le foto di cui abbiamo parlato. Le stesse foto sono anche in un piccolo video su YouTube o sul canale Instagram, tutti i link in descrizione. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere via Telegram o in qualunque altro modo, ogni consiglio per noi è preziosissimo. In sottofondo a questo episodio ci sono i suoni di John Barzetti e Johnny Berlung. La canzone finale che state ascoltando adesso è Ruined di Mike Stringer. Tutti i link sono come al solito sul sito. Io sono Alessandro, ci sentiamo se volete alla prossima puntata e nel frattempo buona giornata.